9. Bello, bello, e questi bavagli sono graziosi. Le calzettine, le scarpette, avete pensato a tutto. La cugina Graziella esaminava capo per capo, sotto gli occhi di Chiara e del Marchese, il corredo del nascituro. 6 grandi ceste piene di tanta roba da bastare a un intero ospizio di lattanti. E trovava parole d'ammirazione per tutte le fasce, per tutte le cuffie, per tutti i corpettini. Ma ogni tanto si fermava, tirando forte il respiro, passandosi la lingua sulle labbra, gravida anche lei di qualche cosa che voleva dire, ma che né il Marchese né Chiara si decidevano a domandarle. «E le vesticciuole non le avete viste ancora? Guardate, guardate! Oh, che bella cosa! Dove hai trovato questi merletti? Belle tutte, belle! Ma più la bianca coi nastri celesti. Un amore! Lucrezia ci ha lavorato? No, nessuno, ho voluto far tutto con le mie mani. Ce ne spesi quattrini, eh? Il Signore possa benedirveli. Avete aspettato un bel pezzo, ora la vostra felicità è assicurata. Vi volete tanto bene. Per me mi gode l'animo quando vedo le famiglie tanto affiatate. Così vorrei che anche Lucrezia fosse contenta. Voi altri non sapete? Che cosa?» Ella abbassò un poco la voce per dire, con aria di mistero, «Giulente l'ha chiesta allo zio Duca». Ma Chiara continuò a piegare la biancheria sulle ginocchia, quasi non avesse udito o non avesse compreso che si parlava di sua sorella. E solo il Marchese domandò distrattamente, riponendo con bell'ordine la roba nelle ceste, «Chi ve l'ha detto?» Allora la cugina sfilò la corona. «Me l'ha detto mio marito, iersera. Certo e sicuro come certo che siamo qui. La domanda è stata fatta da Don Lorenzo, amichevolmente. Il duca vuole essere deputato e il giovanotto sostiene la sua elezione scrivendo nell'Italia risorta e discorrendo ogni sera al circolo nazionale in favore di lui, perché ha già preso la laurea d'avvocato. Quelli della nazione italiana gli oppongono l'avvocato Bernardelli, perché è stato in galera. Non par vero a che siamo ridotti, ma Giulente si batte come un leone. Per il futuro zio, mi capite? Lucrezia non entra nei panni dalla contentezza. Però gli zii Don Blasco, Donna Ferdinanda e Don Eugenio le daranno da fare. E il cugino Giacomo anche. Un Giulente sposare uno Zeda? Ci voleva la rivoluzione, il mondo sottosopra perché si vedesse una cosa simile. Lo zio Duca, mi dispiace, ha perduta la testa da che si è messo nella politica. Hanno ragione i suoi fratelli. Voi che cosa ne dite?» Chiara continuava a maneggiare la bella roba, bianca, fine e odorosa, del nascituro. E il Marchese, temendo che quei movimenti a lungo andare potessero affaticarla, le disse «Basta adesso, lascia fare a me». «Che cosa ne dico, cugina?» «Non dico niente, sono cose che non mi riguardano. Mio cognato è padrone di dare sua sorella a chi gli pare. Io non mi mescolo negli affari altrui». «Se Lucrezia lo vuole», rincarò Chiara, «se lo prenda. In fin dei conti, dobbiamo sposarlo noi?» domandò ridendo a Federico. «Sicuro. Io, cara cugina, sapete se ho sempre rispettato la famiglia di mia moglie. Se essi dicono di sì e Lucrezia è contenta, per conto mio ringrazio il Signore che finalmente mi sta concedendo una gran consolazione. Del resto, facciano quel che vogliono». E la cugina restò con tanto di naso, avendo fatto assegnamento sopra uno scoppio di indignazione, ma, torta la bocca quasi per inghiottire un boccone amaro, esclamò «Certamente! Sono cose che riguardano la sua coscienza. E anche Lucrezia, contenta lei, è quel che dico anch'io». Da quei due non c'era da cavar nient'altro, fuori del mondo come erano per via della nascita del figliuolo ormai prossima. La cugina, che per trascorrer di tempo non dimenticava di mostrare il suo interesse per gli Uzeda, corse di filato in casa del principe. Sul portone una comitiva di 10 o 12 individui, fra i quali c'erano i due Giulente, zio e nipote, cercavano del duca. Ella si fermò, sorridendo a Don Lorenzo e a Benedetto, facendo loro segno con la mano per chiamarli. «Che ordite in tanti rivoluzionari? Volete dar fuoco al palazzo?» «Veniamo ad offrire la candidatura al signor Duca», rispose Don Lorenzo, «in nome delle società patriottiche. Bravo, mi rallegro della scelta». e la commissione stava per salire dal grande scalone quando Baldassarre, spuntato dal secondo cortile e fatta strada a donna Graziella, avvertì: «No, signori, favoriscano da questa parte». Il principe, infatti, approvando il liberalismo dello zio e godendo dei vantaggi della sua popolarità, non aveva potuto permettere che tutti gli scalzacani dei quali era circondato entrassero nel nobile quartiere della Sala Rossa e Gialla. Aveva quindi destinato due stanze dell'amministrazione, a destra dell'entrata, perché il duca vi ricevesse anche i lustra stivali, se così gli era a grado. Mentre i delegati giravano dunque dalla parte delle stalle, donna Graziella saliva pomposamente il sontuoso scalone ed era introdotta presso la principessa. Il principe, in compagnia della moglie, gridava qualche cosa quando, all'apparir della cugina, tacque subitamente. «Non sapete che ci sono visite?» disse costei entrando. «La commissione delle società per offrire la candidatura al duca. Una bella commedia, giacché tutto fu combinato prima. E solo i giulente di persone conosciute, tutto il resto certe facce». «Mio zio è padrone di ricevere chi vuole», rispose il principe. «Adesso i tempi sono mutati e non si possono fare tante difficoltà. È quel che dicevo anche a mia moglie». E voltati i tacchi stava per andarsene quando la voce di donna Ferdinanda che sopravveniva lo fece fermare. La zitellona, più gialla del solito, sudava fiele con una cera arcigna e dura da mettere spavento. «Dunque è vero?» domandò a denti stretti senza neppure accorgersi di donna Graziella. «Me l'ha detto lui stesso», rispose il principe. «Dinanzi alla cugina possiamo parlare. Gli pare una cosa bellissima, un partito vantaggioso, un terno all'otto. E tu non gli hai detto nulla, tu?»
«Io?»
«Gli ho detto che dovrebbe tornare nostra madre dall'altro mondo per sentire una cosa simile, per vedere ciò che succede in questa casa, in qual modo si rispettano le sue volontà. Questo gli ho detto, ma è lo stesso che dirlo al muro. Vostra Eccellenza sa come siamo fatti in famiglia, ma la colpa non è dello zio. Se Lucrezia non avesse dato retta a quel Bardassa, crede Vostra Eccellenza che le cose sarebbero arrivate a tanto? I giulente sono stati sempre presuntuosi, hanno avuto sempre la smania di giocare a pari con tutti, ma un'idea simile non sarebbe loro passata pel capo senza la stramberia di mia sorella». La principessa non fiatava, donna Graziella non parlava neppur lei, ma guardando ora il principe, ora donna Ferdinanda, scrollava il capo come per dire che era così, proprio così. La zitellona si mordicchiava le labbra sottili, torcendo il grifo, fiutando l'aria con le narici dischiuse. «Se mia sorella non fosse stravagante», continuava il principe, «non penserebbe a maritarsi con quella salute, non darebbe retta a quel rompicollo che le dice di volerle bene per vanità, facendo il repubblicano, e rispetterebbe invece i consigli di nostra madre. Non darebbe motivo di dispiacere a noi, non si preparerebbe tanti guai. Perché? Speriamo pure che si ravveda e lo zio muti opinione. Ma se questo matrimonio dovesse farsi, la prima sacrificata sarebbe lei. Crede di trovare in casa di quella gente quel che ha nella propria? Crede che potranno andare d'accordo con tanta diversità d'educazione e di...» A un tratto comparve Lucrezia. Il principe tacque come per incanto. La principessa si fece ancora più piccola sulla sua poltrona. La cugina spalancò meglio gli occhi e le orecchie. «Buongiorno, zia», cominciò la ragazza, ma donna Ferdinanda, levatasi da sedere e presala per mano, le disse brevemente: «Vieni con me». Passò di là e chiuse l'uscio. La cugina, che le aveva accompagnate con gli occhi, quando si voltò vide che il principe era scomparso da un'altra parte. Allora, rimasta sola con la principessa, cominciò a dimenarsi sulla sua seggiola. Sarebbe andata ad origliare se avesse potuto, se avesse osato farne proposta. Invece le toccava contenersi e chiacchierare mentre udivasi, tratto tratto, la voce di donna Ferdinanda alzarsi tanto che le parole arrivavano intere. «Voglio! Voglio! Prima creperai! L'avvocato crepa piuttosto!» «Santo Dio, mi dispiace, è una cosa, cugina!» «La vedremo, ti dico!» gridava donna Ferdinanda. Subito dopo la voce si spense. La cugina riprese. «Lucrezia dovrebbe pensare, dare ascolto a chi parla per il suo... Non vuoi sentirla, bestiaccia?» Queste parole furono gridate così forte che la cugina e la principessa tesero tutte e due le orecchie. Passò qualche minuto di silenzio profondo. Di botto s'udì il rumore d'una seggiola rovesciata e subito dopo quello secco e brusco di un violento ceffone. La principessa levossi in piedi, giungendo le mani. La cugina corse all'uscio ad origliare. Più nulla, né voci né pianto. Donna Ferdinanda ricomparve sola e venne a sedersi tranquillamente vicino alla nipote, stirandosi la palma della mano arrossata. Parlò del più e del meno, volle sapere che cosa avevano a desinare e domandò notizie di Teresina, che giusto quel giorno era a San Placido, dalla zia crocifissa. Poi si alzò per andarsene. La cugina l'accompagnò. Intanto, giù nell'amministrazione, i delegati delle società, ammessi in presenza del duca, erano stati da costui invitati a sedersi in giro. Giulente nipote, prendendo a parlare in qualità d'oratore, diceva: «Signor duca, in nome dei sodalizi patriottici, il Circolo Nazionale, l'Unione Civica, la Lega Operaia, il Riscatto Italiano, i figli della nazione, dei quali le presento le rappresentanze, veniamo a compiere il mandato affidatoci, di pregarla affinché ella accetti la candidatura al Parlamento italiano. Il Paese ben conosce di chiederle un sacrificio, e un sacrificio non lieve, ma il patriottismo, di cui ella ha dato tante e sì splendide prove, ci dà guanto che anche una volta vorrà rispondere all'appello del Paese». I tre o quattro popolani tenevano il cappello con tutte e due le mani, stretto come se qualcuno volesse portarlo loro via. Giulente zio guardava per terra. Il duca, finito il discorsetto del giovane, rispose, cercando le parole una dopo l'altra, con voce strozzata: «Cittadini, son confuso e vi ringrazio veramente. Sono stato felice, orgoglioso anzi direi, di aver potuto contribuire come ho potuto al riscatto nazionale e alla grande opera dell'unificazione della nazione, ma veramente ciò che voi mi domandate è superiore alle mie povere forze. È un mandato, permettete», soggiunse con altro tono di voce, vedendo far gesti di diniego, «che non saprei come disimpegnarlo, al quale duopo attitudini speciali che io non possiedo, e non vi mancheranno patriotti che assai meglio di me potranno rispondere agli interessi della tutela degli interessi del nostro paese. Perdoni», riprese il giovanotto, «noi apprezziamo il delicato sentimento che le fa dire così. La sua modestia non le poteva dettare diversa risposta, ma della capacità di lei deve essere giudice, perdoni, lo stesso paese. Se ella avesse altre ragioni per rifiutare, ragioni private o di affari, noi ci inchineremmo, non potendo permettere che il suo sacrificio vada troppo oltre. Ma se l'unica obiezione consiste nella sua incapacità, ci permetta di dirle che non tocca a lei riconoscere se è capace oppur no». Tacendo Giulente, il sarto Bellia, dei figli della nazione, disse: «Duca, l'operaio vuole a vostra eccellenza. Ci sono tanti che brigano il voto, ma non ci abbiamo fiducia. Vogliamo un buon patriotta e un signore come vostra eccellenza». Allora, rivolto ai compagni, Giulente zio disse, con tono di bonarietà scherzosa, accarezzandosi la barba: «Non abbiate paura, il duca vuol farsi pregare». «Farmi pregare?» esclamò il candidato, ridendo. «Mi prendete forse per un dilettante di pianoforte?» Tutti sorrisero e il ghiaccio si ruppe. Smessi la dignità grave e il linguaggio fiorito dell'ambasceria, ognuno disse la sua, in dialetto, alla buona, per indurre il duca ad accettare. Sul nome di lui si sarebbero messi d'accordo. In caso di rifiuto, i voti si sarebbero sperperati sopra tre o quattro persone, e poiché era quella la prima elezione alla quale chiamavasi il paese, bisognava che essa riuscisse l'affermazione unanime della volontà del collegio. Questo risultato non poteva ottenersi se non per mezzo dell'accettazione del duca. Dinanzi a lui tutti gli altri si sarebbero ritirati. Il suo rifiuto avrebbe fatto pullulare altre ambizioncelle di patriotti dell'ultim'ora. A quell'insistenza il duca esclamava: «Signori miei, mi confondete, siete troppo buoni, non so che rispondere». «Risponda sì, accetti. Ci vuol tanto, se lo vogliamo. Ma io non sono adatto, sento tutta la responsabilità del mandato. Non si scherza. Altro è dare qualche consiglio in municipio, confortato da tutti voi. Altro è sedere tra i rappresentanti del Parlamento». «Signori miei», fece a un tratto Giulente zio, mettendo fine al cortese contrasto, «sapete che vi dico? La nostra commissione è compita. Il duca sa qual è il desiderio di tutti. Per ora egli non ci dice né sì né no. Lasciamo che ci dorma sopra. Domani, dopodomani, quando avrà ben ponderato, quando si sarà consigliato con i suoi amici, ci darà una risposta e speriamo che sarà la desiderata. Ecco, grazie, così. rispose il duca. Benissimo, vi prometto che ci penserò, che farò il possibile, ma intanto grazie a tutti. Ringraziate per me le società, verrò poi io stesso a fare il mio dovere. Egli li trattenne ancora, discorrendo delle notizie del giorno, interessandosi alla cosa pubblica, toccando di sfuggita i provvedimenti che bisognava reclamare dal governo di Torino per il bene del paese, per il migliore assestamento del nuovo regime. Prese da un cassetto della scrivania una scatola di sigari, sigari d'Avana, color d'oro, dolci e profumati, e ne fece larga distribuzione, stringendo la mano a tutti, ma più forte ai due Giulente. Il domani, l'Italia Risorta portava un articolo di fondo di Benedetto sulle imminenti elezioni, nel quale era detto: «Due soltanto i criteri ai quali possono ispirarsi i votanti: l'intemerato patriottismo che sia arra dell'italianità dell'eletto e la cospicuità sociale che gli permetta di svolgere la propria missione con l'indipendenza che dà guanto di disinteresse e di sincerità. Ora, allorquando il paese ha la fortuna di possedere un uomo che risponde al nome di Duca Gaspari Uzeda d'Oragua, noi crediamo che ogni discussione si riduca a un fuor d'opera e che tutti i voti dei cittadini, giustamente gelosi del bene pubblico, debbano concentrarsi sul nome dell'illustre patrizio». La gran maggioranza del collegio era per lui e nel coro degli adepti le voci discordi rimanevano soffocate. I più infervorati erano i popolani, gli operai, la guardia nazionale, la gente spicciola che non godeva del voto ma trascinava con sé i votanti. Se qualcuno tentava addurre argomenti contro quella candidatura, era subito ridotto al silenzio. Gli Uzeda erano tutti borbonici fin sopra i capelli? Tanto maggior merito da parte del duca nell'aver abbracciato, a dispetto della parentela, la fede liberale. Al 48 egli non aveva preso un partito, ma non aveva tradito, come tant'altri. Però quelle voci parevano ridotte al silenzio e risorgevano a un tratto più insistenti. Fin dall'estate, fin da quando i napolitani erano andati via, di tanto in tanto si trovavano, attaccati alle cantonate, o circolavano per i caffè e le farmacie, certi fogli anonimi dove si leggevano brutte notizie, giudizi inquietanti, oscure minacce. Questa roba era divenuta più rara, ma adesso ricominciava a circolare e conteneva, oltre che funesti pronostici sull'avvenire della rivoluzione, allusioni maligne contro le persone più in veduta, e specialmente contro il duca. Erano poche parole, in forma dubitativa o interrogativa, ma trovavasi sempre qualcuno che le spiegava. Che cosa aveva fatto il patriotta nella giornata del 31 maggio? S'era nascosto a San Nicola, diceva il commento. E il cannocchiale del 48? Quello col quale s'era goduto l'attacco e l'incendio, attorniato dai soldati di Ferdinando II? E le visite all'intendente? Per trovarsi dalla parte del manico, se alla rivoluzione toccavano colpi di granata. Il duca, a cui i Giulenti avevano tenuti nascosti quegli attacchi, ordinando perfino alle guardie nazionali di non presentare al maggiore quei manifesti quando li spiccicavano dai muri, cominciò a chiederne notizie, insistette per leggerli. Impallidì un poco vedendo il suo nome, percorrendo rapidamente le frasi in cui si parlava di lui, ma non disse nulla. «E non poter sapere da qual mano vengono!» esclamava Benedetto. «Non poter dare una buona lezione a questi vigliacchi!» «Che possiamo farci?» rispose allora l'offeso. «Sono i piccoli inconvenienti delle rivoluzioni e della libertà. Ma la libertà corregge se stessa, non ve ne date pensiero». Però, appena quei due se ne furono andati, egli si mise il cappello in capo e salì difilato a San Nicola, dove chiese del priore Don Lodovico. «Guarda che tuo zio», gli disse tranquillamente, «gioca un brutto gioco. I cartelli anonimi vengono da lui e dalla sua comarca. Che egli se la prenda con me non mi importa. Mi giova, anzi, procurandomi maggiori simpatie. Ma se continua a prendersela con tutti, a sparger sospetti e notizie bugiarde, potrà toccargli qualche dispiacere. Te l'avverto, perché tu che gli stai vicino glielo faccia sapere. A lungo andare, tutto si scopre. Badi!» Il priore non ne fiatò con Don Blasco, ma riferì ogni cosa all'abate perché questi ne tenesse parola con qualcuno degli amici del monaco. Padre Galvagno fu incaricato della commissione. All'udire quel discorso, Don Blasco mutò di colore. «Dite a me?» esclamò. «Siete impazziti, voi e chi vi manda. Dovete sapere che se io ho da dire ciò che sento, lo dico sul muso a chi si sia, occorrendo anche a Francesco II, che Dio sempre feliciti!» E fece un inchino profondo. «Figuratevi un po' se ho paura di questa manetta di briganti e carognuoli e...» E qui ricominciò a sfilare una litania più terribile delle solite. Ma i cartelli anonimi divennero da quel giorno più rari e a poco cessarono. Il monaco, a cui la bile quasi schizzava dagli occhi, sfogavasi in casa del principe, quando il duca non c'era, dicendo cose enormi contro il fratello, insultandolo, infamandolo, rovesciandogli addosso epiteti di novissimo conio, a petto ai quali quelli scambiati tra facchini e donne di malaffare erano complimenti e zuccherini. E la sua rabbia aveva un bersaglio più vicino e più diretto nella nipote Lucrezia. Questa vipera osava ancora pensare a quella carogna. L'avevano allevata perché li mordesse tutti quanti, insozzando il nome degli Uzeda, facendone ludibrio, sposando quella carogna. Ah, razza putrida e schifosa! Ah, porco viceré che la creasti! Meglio sarebbe stato... Mettere al mondo soltanto bastardi era l'idea espressa dalle turpi parole, piuttosto che generare questo nipotame sozzo e puzzolente. Segue